Aprite la vostra Bibbia con me, per favore, nel libro di Giosuè. Se stanotte non siete riusciti a dormire, oggi non riuscirete a mangiare.
Questo non è proprio male.
Questo potrebbe essere una cosa tipica. Dobbiamo imparare a lasciare andare via le cose del passato. Uno dei più grandi ostacoli per noi nell'andare avanti è che sappiamo che certe cose sono terminate, ma rimaniamo ancora aggrappati e non vogliamo lasciarle andare, perché siamo legati con ricordi, siamo legati con affetti, siamo legati con tante cose, anche a livello economico. È uno dei più grandi ostacoli per andare avanti, è il non riuscire a separarsi definitivamente dalle cose del passato, che appartengono al passato, e dobbiamo realizzare che la nostra vita è fatta di stagioni. E per quanto belle o brutte possono essere state, sono e appartengono al passato. E il passato non può determinare il nostro futuro. Rimanere attaccati alle cose del passato è come cercare di guidare non guardando avanti, ma guardando sempre nello specchietto retrovisore. Si riesce a guidare, ma è molto pericoloso, perché non hai la vista concentrata sulla strada e rischi di fare qualche brutto incidente. Tu non puoi guidare guardando nello specchietto retrovisore. Ci sono momenti in cui quello specchietto va tolto, perché devi concentrarti sulla strada che Dio ha posto davanti a te. Dobbiamo imparare a lasciare andare il nostro passato. Il nostro passato ha determinato chi siamo oggi, non c'è dubbio. Dobbiamo smetterla di dare le colpe alle persone, pensando che noi siamo il frutto delle scelte degli altri. Questo è falso. Tu sei il frutto delle tue scelte. Tu sei il frutto delle tue decisioni. E oggi, in questo giorno, impareremo che dobbiamo prenderci la responsabilità della posizione nella quale ci troviamo, che dobbiamo prenderci la responsabilità di chi siamo e prenderci la responsabilità di dove andremo e di ciò che diventeremo. Dillo alla persona accanto a te: è tempo di prendersi la responsabilità. Non incolpare più nessuno. Non incolpare il tuo vecchio insegnante di scuola, non incolpare più il tuo ex marito, la tua ex moglie, il tuo ex fidanzato, la tua ex fidanzata, il tuo pastore, il tuo sacerdote, il luogo dove sei cresciuto, il luogo dove sei nato, il luogo dove ti sei sviluppato mentalmente. Smettila di dare le colpe a chiunque. Prendiamoci la nostra responsabilità, prendendo in mano il nostro coraggio. La parola d'ordine di questa mattina è coraggio. Parleremo di coraggio stamattina, perché ci vuole coraggio per lasciare andare il passato. In Giosuè, al capitolo 1, leggiamo queste parole: dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, il mio servo, è morto. Ora dunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do ai loro figli, ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Il tuo territorio si estenderà dal deserto, da questo Libano, fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei, fino al Mar Grande ad ovest. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, e come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè mio servo ti ha prescritto. scritto: non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque tu andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma medita un giorno e notte cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non avere paura e non scomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Quando Dio dice una cosa, è importante ascoltare. Quando Dio ripete questa cosa, allora dobbiamo porre molta attenzione. Ma quando Dio la dice per tre volte di seguito, allora sta attirando la nostra attenzione in maniera particolare. Per tre volte Dio dice a Giosuè: sii forte e coraggioso. La seconda volta dice: solo sii forte e coraggioso. La terza volta gli dice: non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Essere forti e coraggiosi questa mattina è un comando da parte di Dio, non è un consiglio, non è una parola fluttuante nell'aria che parte da qualche predicatore. C'è un comando stamattina che parte dal trono di Dio per la tua vita: sii forte e coraggioso, perché dovrai affrontare tante cose, ma non preoccuparti, io sarò con te e tu arriverai lì dove io ho stabilito per la tua vita. Non sembrate molto convinti, ma è così. Vi ho detto ieri che ho portato degli amen con me nella mia tasca. È un comando che Dio dà a tutti noi: sii forte e coraggioso. Dillo alla persona accanto a te: hai capito, sì o no? Lo capisco. L'hai capito, sì o no? Devi essere forte e coraggioso. Ricordami, Daniela, che poi devo dirti qualcosa. Ma entriamo nel nostro argomento. Quanti sentono nel loro cuore che siamo veramente in un nuovo tempo? Lo diciamo da 2000 anni, diciamo sempre la stessa cosa da 2000 anni, lo ripetiamo. Quindi non c'è niente di nuovo nel dire che è un nuovo tempo, perché lo è. Ma è importante ricordarcelo. Io sorrido un pochettino quando sento frasi del tipo: perché il Signore dice che è arrivato il tempo di. Sorrido un po' perché da 2000 anni che è arrivato il tempo di, e ogni giorno Dio ce lo ricorda. Solo che noi abbiamo bisogno di nuovi stimoli, di nuovi inizi, di nuove cose che ci permettono di fare delle decisioni. A volte, permettetemelo di dire questo, a volte abbiamo bisogno di essere presi in giro. A volte abbiamo bisogno di prenderci in giro. Ci svegliamo la mattina: è arrivato il tempo che io devo fare la dieta. Da lunedì, palestra, dieta, mi metto in movimento. E abbiamo bisogno di nuovi stimoli, no? E a noi piace a volte prenderci in giro, perché sappiamo che fare certe scelte è difficile, vero o no? Ora quando si parla del mangiare, mamma mia, certo, parlare di digiuno in Francia, in Inghilterra, in Germania è la cosa più semplice. Parlare di digiuno in Italia ti prendono per posseduto, per indemoniato. Quando ti dicono: abbiamo digiunato, fratello, hai qualche spirito che non va bene. Come si fa a digiunare? Leggiamo Giosuè capitolo 3, che ho la mia voce poco, proprio pochissimo sulla sì. Giosuè capitolo 3. Giosuè si levò al mattino presto e partirono quindi da Shittim, arrivarono al Giordano, lui e tutti i figli di Israele. Là si fermarono prima di attraversare. Al termine dei 3 giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine dicendo: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 2000 cubiti, e non circa un chilometro. Non avvicinatevi ad essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare. Perché? Attenzione a questa parola. Perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. Quando si arriva ad una fase di transizione, bisogna stare molto attenti. Perché? Perché non si è mai passati per questa via. Io non so quanti si sentono in questa condizione che stiamo descrivendo, ma quando lasci qualcosa per entrare in qualcos'altro, in qualcosa che tu sai che è qualcosa nel quale Dio ti sta spingendo, una chiamata, un lavoro, una relazione, un'organizzazione di qualcosa, quando tu sai che Dio ti sta spingendo verso qualcosa, è qualcosa per la quale non sei mai passato prima e bisogna fare attenzione, bisogna avere accortezza. Come dicevamo ieri sera, vi ricordate, in questa fase di transizione diventiamo irascibili. Sembra che abbiamo tutti il ciclo. Sembra che abbiamo tutti gli ormoni impazziti, e quello che affrontavamo con molta calma, tranquillità, invece diventiamo nervosi, diventiamo suscettibili, diventiamo permalosi. Perché? Perché Dio sta lavorando nella nostra vita e abbiamo difficoltà a gestirlo nella sfera della nostra anima e delle nostre emozioni. Perché stanno succedendo e accadendo cose che non sono mai accadute. Perché stiamo passando per una strada per la quale non siamo mai passati. E Giosuè ha detto: state attenti e fate attenzione, dovete tenere una certa distanza dall'arca perché non siete mai passati per questa via. E la prima cosa che dobbiamo fare, se mi permettete di parlare al vostro cuore, è questo: dobbiamo imparare a fare dei buoni funerali. Qual è la prima parola che Dio disse a Giosuè? Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, sto leggendo Giosuè 1:1, e gli disse: Mosè è morto. Te ne devi fare una ragione. Se noi andiamo a leggere la pagina prima, al capitolo 34 del Deuteronomio, noi troviamo che il popolo Israele aveva già fatto un funerale che durava da 40 giorni. Era un evento molto doloroso. Mosè, dopo poco più di 40 anni, non si trovò più, la sua tomba non fu trovata, la Bibbia dice che fu Dio stesso a seppellirlo, non entriamo in questo argomento, ma una cosa è certa, fecero un funerale che durava, che andava ad oltranza, era quello sicuramente un rituale del popolo ebraico, del popolo dei Medio Orientali. I funerali non duravano un paio d'ore, così come i matrimoni. Il matrimonio a quel tempo non duravano mezza giornata o 24 ore, a volte i matrimoni duravano 7 giorni, la festa era straordinaria, ecco perché nelle nozze di Cana, quando viene a mancare il vino, è una tragedia. Ma quel tempo, quando si fece questo funerale di Mosè, il popolo di Israele rimase letteralmente paralizzato, perché la domanda era questa: e ora? E ora? Qualcuno ci ha guidato dalla schiavitù dell'Egitto e ci ha portato nella terra promessa, all'ingresso della terra promessa. E ora? E Dio ha dovuto parlare, e Dio a volte deve letteralmente parlare quasi prendendoci in giro, come dicevamo poco fa, dicendoci delle cose ovvie. A volte quando Dio parla non sono grandi rivelazioni. Dio parla a Giosuè e gli dice: Mosè morì non torna indietro. Dimenticatevi quel tempo, quella stagione, perché non torna più. Mosè è morto, c'è un nuovo tempo, è una nuova stagione, è un nuovo modo di ragionare. Il popolo era abituato a girovagare nel deserto e a sopravvivere dagli attacchi dei popoli nemici che volevano distruggere, che volevano ucciderli.
Salute.
Bisogno di un dottore.
Ha lasciato andare.
La prossima volta avverti. E abbiamo bisogno di comprendere che c'è una nuova stagione e qui dobbiamo imparare a fare un buon funerale alle cose del passato. Dobbiamo imparare che certe cose non possono più condizionare la nostra vita. Sono cose che magari abbiamo amato, cose che hanno lavorato nella nostra vita, cose che ci hanno reso ciò che siamo anche a livello in senso buono, ma dobbiamo imparare che quando certe cose vanno via, o certe cose sono destinate ad andare via, o certe cose sei destinato a separarti da esse, devi imparare a fare un buon funerale alla memoria, perché non puoi più essere condizionato. Se vuoi entrare nella terra promessa, se vuoi entrare nella cosa nuova, possiamo utilizzare tutte le cose, tutte le espressioni figurative a livello di parabole, a livello di qualunque cosa. Però il concetto è quello: se vuoi entrare in quello che Dio ha preparato per te, devi fare un passo e devi lasciare le cose vecchie. Dobbiamo imparare a fare un bel funerale. Dopo 40 giorni di pianto e di lutto, Dio ha dovuto dire a Giosuè: guarda che Mosè non torna indietro, ora sei tu il responsabile. Quindi disse qua: Mosè, mio servo, è morto, ora dunque alzati. Molte persone sono prostrate ancora a terra e giacciono nel dolore e Dio sta dando una parola d'ordine: alzati, perché quel tempo non ritorna più e non puoi stare prostrato nel tuo passato, lasciando che il tuo passato condizioni il tuo presente e le tue decisioni per il futuro. Alzati, dice qua, e passa. Dillo alla persona accanto a te: ti devi alzare, devi passare il Giordano. Ti devi alzare, devi passare il Giordano.
Ti devi alzare e passare questo Giordano.
Ci sono cose che non tornano, ma ci sono cose, ascoltatemi, che non devono tornare. Faccio questa precisazione perché ora sto per leggervi un passo che ci fa comprendere quanto abbiamo bisogno del rinnovamento della mente, perché certe cose non tornano, ma certe cose a volte noi le evochiamo e le facciamo ritornare, e a volte noi vogliamo che certe situazioni rimangano tipo in una sorta di coma pilotato, di coma farmacologico, situazioni in cui teniamo ancora in vita, ma sappiamo che non torneranno mai più in vita dopo un tempo, e qualcuno ci deve dire: devi staccare la spina e devi lasciare andare. Certe cose non tornano più e certe cose non devono più tornare. Ora voglio farvi vedere quello che è successo un giorno sul monte della trasfigurazione. Guardate in Luca. Stiamo parlando di una cosa nuova. Stiamo parlando, vi ricordate ieri sera parlavamo del rinnovamento della mente. Il rinnovamento della mente produce una trasformazione. Paolo dice siate trasformati, la parola metamorfo, un cambiamento a tappe, no, la parola metamorfo, trasformazione è un cambiamento a tappe. Il cambiamento a tappe è il passaggio dal deserto, ti ritrovi nella terra promessa. Questo è un cambiamento a tappe, ma per fare questo abbiamo bisogno di un rinnovamento costante e continuo. La parola anakainos, vi ricordate che significa? Ripetere con intensità, una conversione costante nel modo di pensare. Il rinnovamento ci porterà alla trasformazione. Dio voleva portare il popolo di Israele dal deserto alla terra promessa, ma per fare questo dovevano cambiare qualche cosa. Mosè è morto, non torna indietro, quindi alzati e passa il Giordano. C'è prima bisogno di un cambio di mentalità. E cosa faremo ora? E ora cosa succederà? E chi ci porterà avanti? E chi parlerà da parte di Dio? È un tempo, è terminato. Devi prendere il coraggio con due mani e andare avanti. Ma guardate quello che è successo qua. Matteo 9, il versetto 28. Ora venne. Scusate, dottor Matteo, perdonate. Luca, capitolo 9, il versetto 28. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre egli pregava l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui ed essi erano chi? Mosè ed Elia. Chi rappresentano? Cosa rappresentano Mosè ed Elia? Mosè rappresenta la legge, Elia rappresenta i profeti. La legge e i profeti apparvero sul monte per parlare con Gesù, i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che stava per compiersi da Gerusalemme. Ora Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, da Gesù, Pietro ebbe un'idea geniale. Del tipo, e quando mi ricapita un'occasione del genere? Tirerò fuori tutta la mia mente innovativa, tutto il mio spirito coraggioso e di innovazione, alleluia, e gli farò una proposta a Gesù che non può rifiutare. Maestro, è buono che siamo qui. Facciamo dunque 3 tende. Una per te, magari un po' più grande così. Però per favore, non fare andare via Mosè ed Elia. Facciamo una tenda anche per loro. Perché tu sei venuto, Signore, tu rappresenti la grazia di Dio, tu sei venuto a portare il regno di Dio, ma se gli aggiungiamo anche un po' di legge e un po' di profeti, costruiamo una religione mondiale e nessuno ci potrà mai fermare. E la chiameremo cristianesimo. Io so che molti di voi hanno problemi a volte ad accettare questo tipo di discorso. Ma cosa è il cristianesimo se non un misto di grazia, legge e profeti? Perché Gesù non è venuto per portare una religione. Gesù non è venuto a creare il cristianesimo. Non ne ha mai parlato, non lo ha mai predicato. Gesù è venuto a predicare il regno di Dio, qui e ora. Noi abbiamo creato una religione, non lui. E Pietro dice, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Guardate qua, ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre egli parlava così e cercava di convincere Gesù a fare questo mausoleo, questo monumento, costruiremo qualcosa qui e tutti sapranno che ci sei tu, che c'è Mosè e che c'è Elia, per favore non lasciarli andare, facciamo tre tende, è buono che noi siamo qui. E organizzeremo dei viaggi da tutto il mondo, metteremo qualche ristorante poi, qualche albergo sparso, non per guadagnare, così per dare comodità alle persone. Egli non sapeva quello che diceva, e mentre egli parlava così venne una nuvola che gli avvolse nella sua ombra, e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. E io prego stamattina che ognuno di noi possa entrare nella nuvola e sentire e ascoltare questa frase, questa parola. E mentre quella una voce venne dalla nuvola dicendo: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui e lui soltanto. E mentre quella voce parlava, Gesù si trovò tutto solo. Per favore, dillo insieme a me: solo Gesù è abbastanza, è sufficiente. Che ne dite voi? È sufficiente Gesù? O abbiamo bisogno pure di Mosè e di Elia? Signore, facciamo tre tende. Dio dice: no, non l'avete compreso. Questo è mio figlio e dovete ascoltare solo lui. Non ascoltare più Mosè. Non ascoltare più Elia. E se vuoi leggere qualcosa dell'Antico Testamento, filtralo sempre attraverso le parole di Gesù. Perché Gesù è la chiave di lettura per tutto quello che tu leggi dalla Genesi all'Apocalisse. Non lasciare che le parole di Gesù siano mescolate insieme a quelle le parole, a tutte le parole degli altri, perché solo lui ha parole di vita eterna. Solo lui ha parole di vita eterna. Lui è il primo e l'ultimo, lui è l'alfa e l'omega, lui è il principio e la fine, lui è il capo e il compitore della nostra fede, e solo lui ha parole di spirito di vita. Solo lui ha parole di vita eterna. Non mescolare mai quello che Gesù dice con quello che gli altri dicono, chiunque sia: Mosè, Elia, Paolo, Pietro, Giovanni, chiunque sia, Gesù ha il primato in ogni cosa. Lui è il primo di chiunque, nessuno è come lui. Noi dobbiamo imparare a fare un buon funerale della religione, perché la religione è quello che ci ha rovinato. È la religione che ha rovinato le persone quando Gesù venne e ha fatto comprendere loro che Dio non ha bisogno di una religione per trattare con te, ma ha bisogno del tuo cuore, punto e basta. E se il nostro cuore è pieno di preconcetti, Pietro con tutta la sua buona volontà, Pietro era straordinario, Pietro aveva un cuore meraviglioso, perché lui era pieno di iniziative e non lo faceva per male, ma era così. Era un uomo che poteva ricevere rivelazioni straordinarie e 30 secondi dopo ricadere di nuovo nella religiosità. Ricordate quando Gesù disse: chi dite voi che io sono? E Pietro si fece avanti: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù disse: beato sei tu Simone, perché né carne e né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Tu sei Pietro, su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ades non potranno resistere. E io ti dico: tu sei Pietro, io ti do le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo, tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Dice: da quel momento Gesù cominciò a parlare in intimità con i suoi discepoli dicendo: è necessario per me ritornare a Gerusalemme, soffrire da parte parte dei farisei, essere ucciso da loro, morire e risuscitare il terzo giorno. Gesù ha detto: è necessario. E Pietro, appena sentì questa parola, è necessario, non c'è cavallo, gli è rimasta qua. Si è preso Gesù sotto braccio, dice la Bibbia, che lo ha rimproverato. Immaginate Gesù, Pietro che rimprovera Gesù. Ve lo immaginate Pietro pieno di orgoglio perché lui è stato usato da Dio per avere quella rivelazione? Prende Gesù sotto braccio e fa: Signore, ma che fai, stai scherzando? Questo non ti accadrà mai, Dio te ne liberi. Pietro rappresenta ognuno di noi. Come facilmente noi riusciamo a passare dalla rivelazione vera, pura, genuina dello Spirito a momenti in cui siamo noi che possiamo addirittura rischiare di essere noi l'intoppo per l'opera di Dio. Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai, come per dire: finché io sarò vivo sarò io la tua guardia del corpo. E Gesù lo guarda e gli dice: vai via da me, Satana, tu mi sei scandalo. Questa parola scandalo, per favore, dimentichiamoci il concetto che noi abbiamo a volte della parola scandalo, perché nel testo greco questa parola ha un significato molto più profondo, che non è un cielo, scandalo, che succede? No, non è questa la parola. La parola scandalo, dal greco scandalon, significa letteralmente pietra d'inciampo. Significa intoppo, significa impedimento. Gesù disse: tu mi sei di impedimento, cioè tu vorresti impedirmi di adempiere la chiamata di Dio nella mia vita. Tu non hai il senso delle cose di Dio, tu hai il senso delle cose degli uomini. Vedete come facilmente si passa da una condizione all'altra, perché siamo in cielo, nel terzo cielo, ad adorare qualcuno, magari ci sfiora. E siamo così, l'uomo è così. Allora dobbiamo imparare, perché ci sono delle ferite nella nostra vita, ci sono ferite nella nostra anima, che se non permettiamo a Dio di guarirle, noi non riusciremo ad andare avanti. Non significa che non andremo con il Signore, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di realizzare il piano di Dio nella mia vita. Io pretendo di essere guarito nella mia anima, perché io non voglio essere un ostacolo né un impedimento all'opera di Dio nella mia vita e per la vita degli altri. Amen? Tu la devi pretendere la guarigione nella tua vita, perché è necessaria ed è fondamentale. E a volte cerchiamo di mescolare le cose, sapete perché? Perché abbiamo paura della novità, perché abbiamo paura del nuovo. Pietro guardava Gesù e diceva: ah, è meraviglioso. Poi vide Gesù, Mosè ed Elia, ha detto: sono una squadra fantastica, se giocassero insieme si porterebbero tutti i campionati. A tavolino direttamente, neanche il tempo di iniziare, facciamo tre tende. Ed è questo il grande problema, quando noi cerchiamo di mescolare il passato col presente, e ci darà un futuro pessimo. Dobbiamo imparare a fare un buon funerale delle cose che riguardano il nostro passato. Troppo spesso cerchiamo di mantenerle in vita. Pietro stava cercando di mantenere in vita qualcosa che Gesù ha detto è finito. Ebrei 10 dice che egli toglie il vecchio per stabilire il nuovo. Egli toglie il vecchio per stabilire il nuovo. Per favore, dillo insieme a me: Mosè è morto. Mosè è morto. Vi ricordate Maria Maddalena in Marco al capitolo 16 al versetto 1 è scritto: trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome acquistarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. Volevano imbalsamare Gesù, lo volevamo mettere nella vetrina. Volevamo mettere Gesù in una vetrina, in un sarcofago. La mummia, Gesù, lo volevano imbalsamare. Com'era? Secondo le tradizioni, Gesù continuava a dire continuamente: io risorgerò, io risorgerò, io risorgerò, io risorgerò. E queste donne erano andate con tutto il cuore, perché erano sincere, erano andate alla tomba per prendersi il corpo, lo volevano imbalsamare e creare qualcosa. E tutti coloro che avrebbero adorato sarebbero andati ad adorare una mummia, un morto imbalsamato. E gli angeli apparvero e dissero: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, egli è risorto e vi precede in Galilea, come vi ha detto. C'è una cosa nuova, c'è una cosa nuova. Noi molto spesso vogliamo che il nostro dolore ci guidi, e ci piace quando gli altri ci abbracciano, ci... vedrai, passerà, e sì, capita, questa è la vita. Allontanati da coloro che vogliono piangere con te e che vogliono mantenere vivo o imbalsamare il tuo passato. Mosè, il mio servo, è morto, e c'è un motivo per il quale Dio non fece trovare il corpo di Mosè: perché avrebbero creato un tempio. E Dio dice: il corpo di Mosè ci ho pensato io, non vi preoccupate, potete fare il funerale di qualcuno che non troverete mai, ma lui è morto, lui è con me, dovete pensare ad entrare nella terra promessa. C'è un futuro e una speranza. Geremia, capitolo 29, versetto 11. Tutti quanti conosciamo queste parole. Geremia 29, versetto 11. Poiché io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi uno, dillo insieme a me: io ho un futuro davanti a me. Io non ho solo un passato, io ho un futuro davanti a me. E se il tuo passato ti sta massacrando, ti sta perseguitando, devi imparare a ucciderlo e a fare un funerale. Perché se il tuo passato ti perseguita, tu spenderai il tuo futuro scappando da quello che gli altri dicono, da quello che gli altri pensano, da quelli che sono i sensi di colpa che stanno logorando il tuo cuore. Se avessi fatto, se avessi detto, avrei potuto fare, avrei potuto dire, avrei potuto reagire diverso. È finita!
Amen.
È finita!
Amen.
Non puoi più tornare indietro, è finita! Mosè è morto! Alzati e passa questo Giordano, perché c'è una terra promessa che ti sta aspettando, dove scorre latte e miele e dove cresceranno i tuoi figli e tutta la tua generazione. Il passato non può perseguitarti. A volte abbiamo coscienza del fatto che Dio ha perdonato le nostre colpe, ma i sensi di colpa ci divorano. Il ricordo del passato, il ricordo di quell'errore. Se potessi tornare indietro, se avessi un'altra opportunità, non la farai un'altra opportunità. Non puoi tornare indietro. Mi dispiace di essere così cinico stamattina, ma questa è la realtà. La vita va avanti e il passato non può determinare il tuo futuro. Fai un bel funerale e ricomincia di nuovo nel nome di Gesù. Ci sarà sempre qualcuno, ispirato non so da chi, che cercherà di ricordarti le cose del passato e che ti dirà: però tu non potresti predicare, non potresti fare il responsabile o la responsabile, quello che ti ricordi. Io ricordo, ma ricordo anche nella Bibbia che Dio non si ricorda. Perché la Bibbia dice che Dio è fedele da perdonare i miei peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le mie buone opere. Dio dimentica il nostro passato, ma non dimentica le cose buone che abbiamo fatto. Questo è quello che è scritto, questo è quello che noi crediamo. Lui è giusto da dimenticare i nostri peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le nostre buone opere. Un errore non può determinare un futuro disastroso. Dio ti darà sempre la possibilità del riscatto. Sempre. Mosè è andato. Non tenerlo in vita. È andato. Io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno. Pensieri di pace e non di male. Pensieri di pace e non di male. Vi siete mai trovati in una condizione dove avete giudicato qualcuno per gli errori che ha fatto e poi vi siete ritrovati voi stessi a farlo? E a quanti è capitato, per favore? C'è un detto, non so se si dice pure qua, dice: non dire mai di quest'acqua io non ne bevo, perché il viaggio è lungo e potresti avere sete. Non giudicare mai qualcuno se pecca in maniera diversa da come pecchi tu. Non giudicare mai nessuno se pecca in maniera diversa da come pecchi tu. E il passato è passato. Ci sono cose che dobbiamo gestire, gestiamole con la consapevolezza che non torneremo più indietro, nel nome di Gesù. Sentì questa testimonianza, lo dicevo ieri, di una pastore che diceva: quando io ho dato la mia vita a Cristo, lui mi ha chiesto di passare un ponte e di andare dall'altro lato, di andare avanti. E il Signore mi ha detto: quando passerai questo ponte, metti della dinamite nel ponte, perché se anche in qualche momento di grande scoraggiamento tu volessi ritornare indietro, non è più possibile.
Amen.
Non è più possibile.
Si diventa di sale.
Si diventa di sale guardando indietro, come la moglie di Lot. Ci fu un grande comandante, non voglio entrare nei particolari, perché è un particolare abbastanza triste della nostra storia, ma ci racconta e ci descrive un principio, un grande generale che portò la sua flotta ad andare a conquistare un nuovo mondo, dei nuovi territori. E si racconta nei libri di storia che questo generale portò una quantità immensa di navi, ma il popolo che stavano andando ad affrontare era molto più numeroso, molto più grande in numero. E i soldati che mettevano, che entravano nelle barche per fare questa traversata, dicevano al generale: ma loro sono più forti di noi, loro sono più grandi di noi, loro sono più numerosi di noi. E il generale disse: fidatevi, appena arriveremo là faremo qualcosa che ci darà la forza per vincere questa battaglia. E quando arrivarono lì, approdarono sulle spiagge, tutta questa armata, questo esercito entrò in questa terra pronti per conquistare, e il generale diede ordine di bruciare tutte le navi. E quando i soldati videro questo, chiesero al generale: che cosa sta facendo? Lui disse: siamo qua, è l'unica opportunità che abbiamo di rimanere vivi e di vincere. Non possiamo più tornare indietro. Siamo qui e siamo destinati a vincere. Mosè morì. Sa qualche anno? Morì. Qualche anno. Alzati e passa questo Giordano. Perché? Stai attento, perché non sei mai passato per questa via. Io non ho cose più specifiche da dire in questo momento, se non predicare su dei concetti che possono parlare a chiunque, perché ognuno di noi sta vivendo una sua storia personale, e entrare in ogni particolare è quasi impossibile, ma possiamo insegnare dei principi che possono essere applicati a chiunque e in ogni situazione, perché ognuno di noi ha un Mosè che deve dimenticare. Ognuno di noi sta facendo un funerale ad un Mosè che non vuole lasciare andare e vorrebbe stare con un piede qua e un piede di là. Pietro voleva stare con due piedi in tre tende, una Gesù, una Elia, una Mosè, facciamo tre tende, una nuova religione mondiale, saremo imbattibili. Ma dalla nuvola apparve una nuvola e una voce uscì dicendo: questo è mio figlio, vi basta soltanto lui. Amen? Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi e dire: a me basta solo Gesù. Gesù è sufficiente per la mia vita. Gesù è sufficiente per la mia vita. Alleluia. Mosè è morto. Fai un bel funerale. Mettigli una bella lapide, una bella scritta. Bacia, alzati ed entra nella terra promessa, perché la tomba la lascerai dall'altro lato, non te lo dimenticare. La tomba la lascerai dall'altro lato. Il tuo passato è dall'altro lato. Il passato è dall'altro lato e non avrà più modo di perseguitarti. Amen. Alleluia. Metti la tua mano sul cuore, per favore. Questa mattina è una mattina di scelte, vogliamo anche pregare, ci sono persone che hanno bisogno della preghiera, ci sono persone che hanno bisogno di essere liberate, non da spiriti, sono persone che hanno bisogno di essere liberate da se stesse, da loro stesse. Loro sono diventati il loro più grande nemico, il diavolo sconfitto, Gesù è vittorioso. Ma allora perché non riusciamo a volte a vedere determinate cose? Perché noi siamo diventati i nostri nemici e abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Perché? Che la battaglia è qui. La mente è il più grande campo di battaglia che sia mai esistito. Le battaglie che si affrontano nella mente dell'uomo le sono le più cruente, le più crudeli, le più incredibili. Devi mettere a tacere il passato. Non è facile, nessuno ha mai detto che è facile, però ci è stato anche detto che è possibile. Amen. È possibile. Questo giorno, nel nome di Gesù Cristo, devi uscire fuori da questa stanza con il tuo passato alle spalle dicendo: io vado avanti. Qualunque cosa diranno gli altri, qualunque pensiero, qualunque parola, qualunque giudizio appartiene al mio passato. E io rifiuto di offendermi. Io rifiuto di essere offendibile. Se tu fai questa scelta, nessuno riuscirà più ad offenderti. Perché? Perché tu rifiuti l'offesa. Tu deciderai di benedire. Amen. Benedite chi vi maledice, perché siamo stati chiamati a questo. La debolezza risponde all'oltraggio con l'oltraggio, la debolezza risponde all'offesa con un'altra offesa, la debolezza risponde all'insulto con un altro insulto. Ma chi è forte nel Signore risponda all'oltraggio con benedizione, all'offesa con benedizione. E anche se arriverà un pensiero che non viene da altri ma è dentro di te, devi cominciare a benedire la tua vita. Chiamati per nome e dillo: io ti benedico. Metti il tuo nome e dillo: io ti benedico. Parla a te stesso, digli: io non ti permetto più di incolparmi. più di perseguitarmi, parla a te stesso. Le tue ferite, la tua anima, io non ti permetto più di buttarmi al tappeto. Io non ti permetto più di farmi sentire immorale, di farmi sentire sporco, di farmi sentire lontano da Dio. Io non ti permetto più. Corrado, io ti benedico. Chiamati per nome e benedici nel nome di Gesù. Alleluia. E se nessuno lo fa, almeno fallo tu. Benedici. Dai, chiudi i tuoi occhi, prenditi del tempo. Questo porta a guarigione nella tua vita. Perdonati. Come se ti stessi guardando allo specchio, stessi guardando un'altra persona, e diglielo: io ti perdono per quello che tu hai fatto. Gli altri non capiranno, non ha importanza, tu sì, e questo ha importanza. Perdonati, lasciati andare, rilasciati nel perdono, nella tua benedizione interiore. Errori, sbagli, cadute, peccati, cose sporche appartengono al tuo passato. Perdonati, pulisciti con il perdono e con la benedizione della tua vita. Mosè è morto. Forse Mosè è il tuo alter ego, ma deve essere sepolto. Non appartiene più al tuo passato. E Mosè non può essere un fantasma che spunta di tanto in tanto e ti dice: io sono qui. Tu potrai rispondere con molta chiarezza: sei morto e non appartieni più alla mia vita. Ci sono persone che hanno bisogno di preghiere, questo voglio chiedervi di venire qua davanti, vogliamo pregare insieme. Venite, dai, velocemente, se avete bisogno di preghiera, venite avanti.
Giovanni, non ti vedo, vieni a pregare.
Sanno e si rendono conto che devono chiudere certe cose con il passato. Questo giorno è fondamentale e tu devi pretendere oggi di non tornare a casa lo stesso come sei entrato. Amen. Ti vuoi fare una promessa a te stesso, a te stessa? Dillo: io non voglio ritornare a casa. Forse pensi che appena esci le cose non sono cambiate, sono sempre uguali. Non è così. Noi pregheremo e Dio farà un'opera nella tua vita, ma devi lasciare andare, devi lasciare andare. Quanti in questo momento sono perseguitati dal proprio passato? Devi lasciarlo andare, devi tagliare, devi chiudere definitivamente, devi chiudere la chiave, la porta a chiave, buttare la chiave in fondo al mare. Basta, è finita. E devi cominciare a benedirti, a benedirti. Guardarti allo specchio e dire: tu sei amata, tu sei benedetta, tu sei pura, tu sei bianca come la lana. Alleluia. Il tuo futuro non dominerà più, il tuo passato non dominerà più il tuo presente, mai più, mai più. È finita, sono una persona libera. Oggi Dio rompe ogni catena e scioglie ogni legame. Io esco da questo luogo libero nel nome di Gesù. Amen. Alziamo le nostre mani, dai. Grazie Spirito Santo. For the blessed. Dillo insieme a me stamattina: io ricevo da parte tua, Padre, io ricevo il tuo perdono, io ricevo la tua grazia, ricevo la tua parola per la mia vita. In questo giorno io perdono me stesso, io benedico me stesso e decreto che ho un futuro e una speranza davanti a me e che il passato non mi perseguiterà più. Da questo giorno in poi, nel nome di Gesù, amen, amen. Preghiamo, ministriamo, ministriamo con tutto il cuore.
Yeah.
libera le persone dalla paura del fallimento, la paura di fallire un'altra volta. La paura del fallimento è qualcosa che ti ha fatto rimanere sempre indietro. La paura di fallire, la paura di quello che gli altri possano dire, la paura di un nuovo giudizio, un'altra valanga di giudizi sopra la tua vita. Dio è colui che ti restaura, che ti ristora.
Maestro, ho bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita e tutto il mio.
Entro nella luce andare.
passato non ha più autorità nella tua vita. Il passato non ha più autorità nella tua vita. Dichiaro, il passato non ha più autorità nella mia vita. Solo Gesù ha autorità. Solo Gesù ha autorità. E se qualcuno vuole riportare il passato nella mia vita, io dichiarerò che solo Gesù, è soltanto Gesù, è solo Lui, ascolterò soltanto Lui. Il passato non ha più autorità nella mia vita. Non permetto più a Mosè e ad Elia di entrare nella mia vita. Solo Gesù. Solo Gesù, soltanto Gesù. Il passato non ha autorità sopra la tua vita. Mosè è morto. Fai un bel funerale e vai avanti nel nome di Gesù. Alzati e passa il Giordano nel nome di Gesù. C'è una terra che ti aspetta. C'è una terra nuova che ti aspetta. C'è qualcosa di straordinario preparato per te. Nel nome di Gesù. Muovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia, fai rivivere i miei sogni, trasforma la mia vita,
chiedilo,
fai un miracolo, cambiami persona e chiamami a decidere.
Nello spirito è già avvenuto nel nome di Gesù. Amen.